Gli italiani sono fascisti dentro. Il nuovo libro di Tommaso Cerno, in uscita in questi giorni, racconta come la mentalità del ventennio sia ancora oggi diffusa nella politica, nella società, nella cultura del nostro paese. Di Tommaso Cerno. Pubblichiamo l'introduzione del libro di Tommaso Cerno a noi in libreria dal 20 novembre, Rizzoli, pagine 310-19. Si dice che un bambino nasca con la camicia quando viene alla luce avvolto nel sacco amniotico. Quel sacco sembra un abito cucito addosso durante i 9 mesi dentro il ventre di mamma. E noi di chi siamo figli? L'Italia in cui viviamo, l'Italia del nostro ventennio, quello che chiamiamo l'epoca di Berlusconi e Renzi, è nata con la camicia. Proviamo ad azzardare un'ipotesi. L'Italia è nata con la camicia nera, proprio così fasciata nel sacco amniotico del fascismo, da cui cerca a fatica di liberarsi da 70 anni, senza riuscirci davvero. Nel dopoguerra la retorica antifascista può avere dato l'impressione di un taglio netto con i 20 anni precedenti, ma come il politicamente corretto non cancella il razzismo, non ridà la vista a un cieco chiamandolo non vedente, l'affermazione di essere antifascista, per quanto eticamente giustificabile, non basta a cancellare ciò che del fascismo è dentro di noi. Dentro di noi perché italiano come noi, forse più di noi. In tutto il corso della sua storia, il fascismo fu senza dubbio un fenomeno rivoluzionario, giovanile, si direbbe oggi rottamatore. Mussolini contribuì a ringiovanire l'Italia, a partire dalla sua classe politica, così come consentì per la prima volta nella storia del nostro paese ai ceti medi di entrare nelle stanze del potere. Questo significa che ebbe un legame con il paese molto più radicato, profondo, osmotico di quanto si pensi. Un legame possibile solo quando c'è un collante. E questo collante viene proprio dall'essenza dell'italiano, dalle radici del nostro modo di essere, dal nostro rapporto con il potere, da ciò che non muta sulla nostra penisola al di là del regime o del governo, più o meno democratico, che ci capita di eleggere o di contestare. Impegnati come siamo a ripeterci che il fascismo è finito, oppure che si manifesta solo nei simboli esplicitamente esibiti del regime, dentro i partiti dell'ultradestra xenofoba, che alzano le croci celtiche nelle manifestazioni, non ci rendiamo conto di una cosa: quei militanti postfascisti sono riconoscibili prima ancora che espongano il proprio pensiero. Mentre il fascismo del ventennio fu un grande movimento di massa, se ci ostiniamo a cercare il fascismo lì dove è fin troppo facile trovarlo, non facciamo altro che insistere nel non vedere. E perché lo facciamo? Perché abbiamo paura di ritrovarlo dove non ce lo aspettiamo più, nel nostro modo di essere quotidiano, nei nostri difetti di paese, nel nostro sistema politico e sociale. Annidato là dove sempre è stato, nell'angolo buio della Repubblica che preferisce puntare i fari altrove, dove sa che fascismo non se ne vedrà. Riflettiamo su un fenomeno mediatico di questi ultimi 70 anni. Ancora oggi se accendiamo il televisore e ci sintonizziamo su un dibattito politico, sentiamo spesso ripetere come un ritornello: siete fascisti. Si ascolta così tante volte da essere assaliti dalla curiosità di capire perché. Un giorno il fascista in questione è Matteo Renzi, tacciato di metodi spicci da destra e da sinistra, addirittura da una parte del suo stesso partito, il Partito Democratico. Il giorno appresso, invece, ci si riferisce a Silvio Berlusconi, accusato di avere addormentato il paese come un nuovo duce, di averlo assopito in una sorta di ventennio che potremmo definire, piuttosto che regime dal volto umano, regime dal mezzo busto umano, trattandosi di un'anestesia televisiva pressoché totale. Questa anestesia, però, ha generato la propaganda di governo, come tutti i regimi democratici e non, ma ha generato anche i suoi anticorpi, l'antiberlusconismo militante. Un terzo giorno l'epiteto di fascista è attribuito alle epurazioni del Movimento 5 Stelle e a Beppe Grillo, accusato di essere l'uomo solo che decide per tutti, quando il tal deputato è espulso dal gruppo parlamentare perché ribelle alla linea ufficiale. Fino a Matteo Salvini, il leader leghista dell'era post-bossiana, il quale, abbandonato il divino Po e la sacra ampolla, si fa crescere la barba e si reinventa una specie di marcia su Roma per allargare il consenso, ormai troppo stringato, del suo nord. La morale è che, almeno a parole, qui siamo tutti fascisti, destra e sinistra, alti e bassi, belli e brutti. Saremo anche il paese delle generalizzazioni, ma c'è davvero da chiedersi cosa stia capitando a noi italiani, perché all'improvviso ci accusiamo un altro di fascismo, perché dopo la fine del regime, dopo l'epopea della resistenza, dopo 7 decenni di democrazia, quella parola torna sulle labbra di tutti noi, usata con sufficienza, con disinvoltura, forse perché il 1945, la data che mette fine ai regimi fascista e nazista in Europa, non è una data che l'Italia abbia davvero digerito. Certo, sul piano ufficiale, nei proclami, nelle affermazioni di principio, così come nella retorica di Stato, il fascismo è morto e sepolto, giace sotto strati e strati di antidoto costituzionale, democratico, parlamentare. Eppure, nella vita di tutti i giorni, nel profondo degli italiani, la censura del modus vivendi mussoliniano non corrisponde affatto a una cesura, perché molti atteggiamenti del regime, che già provenivano dal passato, si sono conservati, pur con i naturali ammodernamenti, nel futuro. Pensiamo ad esempio all'Italia bigotta e bacchettona che fa e non dice, al maschilismo diffuso in tutte le fasce sociali. Pensiamo alla distanza fra regole scritte e regole davvero applicate. Pensiamo all'usanza politica del dossier, all'insabbiamento dei misteri di Stato, alla corruzione come sistema di governo, all'utilizzo dell'informazione come macchina per controllare l'opinione pubblica prima ancora che per informarla, alle regole non scritte delle gerarchie comuniste del dopoguerra, dove il valore della fedeltà coniugale garantiva la scalata ai vertici del PC, Partito Comunista Italiano, proprio come del PNF, Partito Nazionale Fascista, per arrivare, infine, all'uomo forte, all'aderismo craxiano, berlusconiano, renziano, incarnazioni del bisogno primario di un capo. Sono solo coincidenze? No, siamo nati davvero con la camicia nera. C'è un filo conduttore che unisce il fascismo a noi, proprio come era il saluto ai tempi del Duce. A noi del fascismo è giunto più di quello che vogliamo ammettere, un'eredità che arriva dritta nell'epoca di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, un'eredità che non si manifesta nell'esibizione di simboli e bandiere, ma nei piccoli gesti, nei modi di pensare, nelle abitudini malate del nostro paese che non mutano con i governi. Abitudini che ritroviamo nel fascismo di Benito Mussolini, nei risvolti del regime e del carattere del Duce che facevano del fascismo e del suo capo, prima ancora che una dittatura e un dittatore, un modello d'Italia e di italiano, simili nei difetti al popolo. Difetti che non sono scomparsi, sono solo mutati di sembianza, e che ritroviamo ancora oggi, se sappiamo dove andare a cercarli.